Grazie di questa presentazione del corso che vedere già che la 21ª edizione che viene svolta dà segno di una necessità di interrogarsi, di riflettere, di pensare proprio e condividere momenti di pensiero per costruire qualcosa di nuovo. E questa necessità di costruire qualcosa di nuovo, come giustamente dicevi, giunge in un mondo, in un momento storico così globalmente complesso. Mi è capitato di rileggere per l'ennesima volta, e ormai saranno 15-20 anni che io leggo questa frase di Dossetti: non dobbiamo occuparci della cronaca ma della storia sì, con tutta la vigilanza, la preghiera e del cuore, e cioè dei grandi drammi dell'umanità del nostro tempo: l'ingiustizia, la fame, l'oppressione, il buio della fede, la fatica della ricerca di verità e di luce. Una frase che è profondamente attuale e che ogni anno dici: guarda, parla di questo momento, ci deve far interrogare questa cosa sul fatto che non ci sia stato un progresso in questi anni, purtroppo. C'è stato un arrancare che ha portato ad una non crescita, ad una mancata innovazione. Questo però non è completamente vero, e questo grazie agli spunti che si trovano nel libro che oggi presentiamo, vediamo che ci sono delle esperienze concrete, ci sono degli elementi che ci fanno presagire che qualcosa di diverso c'è. Però facendo un passo indietro e tornando un momento ancora più sulla riflessione che ci porta poi appunto al libro, la dottrina sociale della Chiesa in questi anni ha fatto molto nelle sue riflessioni, e bisogna dire una cosa: sia Benedetto XVI e Francesco, in una continuità come di questo pontificato diviso a metà, ci hanno consegnato dei documenti molto importanti, Caritas in Veritate, in particolare il Magistero di Papa Benedetto XVI, e Francesco sia con le encicliche che con documenti più interni, documenti meno posti in una maniera meno forte rispetto al valore di un'enciclica, come l'Economic Questionaris Questiones, che Economic et Pecuniaris Questiones, scusate, che ci mettono al centro di una questione importante, e che è quella appunto che ci si pone per una vera crescita economica e corretta. Il denaro deve servire, non governare. Infatti nel testo si afferma che la recente crisi finanziaria poteva essere l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria, neutralizzando gli aspetti predatori e speculativi e valorizzandone il servizio all'economia reale. Questo nonostante gli sforzi positivi a vari livelli che ci sono stati, però non vi è stata una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Criteri da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, e qui parleremo poi anche di una questione di valutazione economica della persona, di valutazione economica dell'impresa. Questo aspetto fa riferimento a dottrina abramitica e si lega strettamente al lucro, appunto lucrare sfruttando la propria posizione dominante con ingiusto svantaggio altrui o arricchirsi generando nocumento o turbative a benessere collettivo. Questa appunto ci dice nel documento che è una cosa deplorevole, e tale prassi lo è particolarmente dal punto di vista morale, dato che il mero intento di guadagno da parte di pochi, magari di importanti fondi di investimento, mediante l'azzardo di una speculazione volta a provocare artificiosi ribassi dei prezzi di titoli di debito pubblico, non si cura di influenzare negativamente o di aggravare la situazione economica di interi paesi. Lavorare appunto sul mandare in default i paesi o portare ad avere un maggior costo del debito pubblico di quel paese, certo fa guadagnare taluni che investono in titoli di Stato in quei paesi, però la ricaduta che vi è sulle popolazioni di quei paesi non viene percepita come un disvalore, è una cosa che accade in maniera strutturale, perché è una conseguenza diretta. E invece bisogna riporsi la questione del fatto: ma questo mio agire cosa comporta? E questo è un agire che noi dobbiamo porci non solamente, come anche dicevi bene Luca, nella logica dell'agire a livello globale, ma nell'agire nel livello locale, quotidiano, il nostro agire. E appunto, oltre a destare preoccupazione in questa riflessione che Francesco ha voluto rendere pubblica nel 2018 e a cui seguirà proprio nei prossimi mesi un documento nuovo che però entrerà più nell'ambito della gestione proprio della Chiesa, Francesco quello che ci indica che è preoccupante appunto è il dilagare della cultura dello scarto. È in gioco l'autentico benessere della maggior parte degli uomini e delle donne del nostro pianeta, i quali rischiano di essere confinati in modo crescente sempre più ai margini, se non di essere esclusi e scartati dal progresso e dal benessere reale, mentre alcune minoranze sfruttano e riservano per sé soltanto ingenti risorse e ricchezze, indifferenti alla condizione dei più. Questo passaggio appunto ci segna appunto che in un contesto segnato da profonde ingiustizie e disuguaglianze economiche è necessario un ripensamento di questi modelli. È perciò giunta l'ora di dar seguito ad una ripresa di ciò che è autenticamente umano, di allargare gli orizzonti della mente e del cuore per riconoscere con realtà ciò che proviene dalle esigenze della verità e del bene. È sempre più chiaro che l'egoismo alla fine non paga e fa pagare a tutti un prezzo troppo alto. Non paga neppure l'egoismo appunto del singolo, il mio mero interesse alla fine non ripagherà neppure me, perché porta dei danni alla collettività e la collettività, in quella collettività ne faccio parte anch'io, in quella comunità ne faccio parte anch'io. L'economia appunto, come abbiamo detto prima, non deve essere vista come uno strumento di potere, ma di servizio. Il denaro deve servire e non deve governare, quando invece noi assistiamo sempre più che questo denaro è lo strumento di governo, di potere e di potenza. Il denaro come strumento e non come potere ci conduce inevitabilmente verso nuove forme di economia. Gli operatori economici competenti e responsabili sono allora chiamati ad elaborare nuove forme di economia e finanza, la cui prassi e regole siano rivolte al progresso del bene comune e rispettose della dignità umana, nel solco sicuro che viene offerto anche dall'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, come dicevamo prima, i documenti di Caritas in Veritate, Evangelii Gaudium, Laudato Si, appartengono a magisteri diversi, a pontificati diversi, ma sono profondamente legati fra di loro questi pontificati, perché si viene a riaffermare con forza la linea di un intervento che chi si ritiene appartenente a una certa cultura, ad una certa dottrina, ad una certa filosofia di vita, non può poi accantonare questi valori nel momento di un agire, ma deve portarseli dentro e farseli proprio vivi nel proprio essere. E questa cosa naturalmente, quindi è un problema di un'antropologia economica delle persone, e nell'antropologia economica ci stiamo dentro appunto noi, e noi possiamo essere portatori di un, passatemi il termine, di un verbo economico differente. Nel momento in cui noi, i nostri valori, che appunto, parliamo appunto di un incontro di cattolicesimo democratico, quei valori da trasportarli nella dimensione economica reale. E appunto, il Papa appunto nel 2018 in questo documento ci dice ripensare i modelli, rimodellare tutto. Ecco, la cosa buona, la buona notizia che possiamo dire è che questa cosa è già iniziata, e non è iniziata con sporadiche iniziative micro, di poco valore, confinate in 3-4 imprese che si sono messe insieme, hanno detto noi facciamo una nostra piccola comunità di imprese. Il modello si sta sviluppando, il modello che poi appunto è quello dell'economia sociale sta crescendo. E questo è veramente un bene, perché la crescita dell'economia sociale, che poi appunto Marco dirà molto meglio di me in maniera più approfondita, il modello dell'economia sociale porta a includere le persone, a evitare che ci siano quegli scarti. Certo, non includere la totalità, perché questo è anche impossibile, tecnicamente impossibile, ma includere il più possibile. Lasciare in modo che ci sia o rimanga solamente, se ci sono degli esclusi, quegli esclusi possono essere territorio che non, che compete a un'economia pura, che deve anche fare generare utili, deve fare profitti, ma che può, non può andare oltre un certo livello, e in quel momento lì poi interviene la Chiesa con i suoi altri strumenti, gli strumenti della carità, del sostegno. E appunto queste sono idee che noi ritroviamo nel libro che oggi presentiamo, che per fortuna ha le buone intenzioni, che nella letteratura di questi ultimi decenni ne abbiamo lette tantissime: bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello, se facciamo quello facciamo una cosa più buona, più bella. Rispetto a questo, questo libro ci parla appunto di strade che possiamo percorrere, o che sono già state percorse o che vengono percorse in questo momento, che stanno portando dei risultati. E appunto il passare dalla teorizzazione alla pratica è la dimostrazione che qualcosa è veramente fattibile, e questa fattibilità viene vista appunto nella prospettiva di chi ci sta provando a fare qualcosa di diverso, non che deve essere per forza già il modello totale, forte, completo, è già il modello che funziona alla perfezione. È un modello che si va rodando di continuo, perché i momenti cambiano, la velocità di cambiamento è molto più elevata, e quindi c'è bisogno anche di adattamento, che non puoi farlo da un giorno con l'altro. E appunto questo nuovo libro che ci parla appunto del nuovo che avanza. E questo sforzo analitico appunto muove dei contributi di Giuliano Amato e Mauro Magatti, che ricostruiscono da diverse angolature il legame tra economia e società, guardando l'evoluzione delle forme organizzative della società civile e di come queste siano presenti nella nostra Carta Costituzionale. Perché non dimentichiamocelo che comunque la nostra Carta Costituzionale, seppure in più articoli, ci mette sempre al centro la persona, il lavoro, i diritti della persona, il non essere sfruttati. Abbiamo una carta che è veramente un testo bellissimo, che ancora conserva in alcuni articoli la sua poetica iniziale, e che appunto è un punto che per noi è un punto di riferimento e che non dobbiamo mai trascurare, perché poi una cosa importantissima che c'è nella nostra carta è che se i diritti che sono in testi di ordinamenti giuridici superiori internazionali, quindi convenzioni dell'ONU e così via, migliorano la situazione di diritti della carta italiana, quelli hanno più valore della nostra, ed è questa una cosa di una lungimiranza incredibile. Lo sforzo che viene fatto in questo libro prosegue con le analisi di Giovannini e Becchetti, che fissano le loro principali sfide sull'ambiente e lavoro. Giovannini sappiamo benissimo che sta facendo un grandissimo lavoro sia con l'ASVIS in generale sulle battaglie dell'ambiente, sull'incremento delle politiche ambientali, ma in modo concreto, non le belle parole del dobbiamo inquinare tutti meno. Cerchiamo di capire esattamente come fare e facciamolo. E Leonardo Becchetti appunto, che ci parla appunto questo tema dell'economia, che lui appunto nel libro parla che l'Italia in questo momento, o l'economia in generale, su queste sfide è una macchina con due ruote gonfie e due ruote sgonfie. Se noi siamo già partiti sull'ambiente in una battaglia che sentiamo profondamente, infatti si vede anche nel mondo giovanile il tema dell'ambiente come sta prendendo, il tema del lavoro viene vissuto in maniera molto differenziata in base alla fascia d'età, in base alla situazione in cui si trova una persona, la sua condizione sociale in quel momento, e quindi una battaglia che viene percepita meno e su cui ci si sta impegnando meno rispetto a quella per l'ambiente, e questo è un peccato. Tutte queste cose però necessitano di una riflessione sull'aspetto economico, ed appunto questo mix di risorse che vengano dal pubblico, dal privato, da altre forme, si sviluppa quel modello economico che è una deriva rispetto al mainstream che noi viviamo del modello economico tradizionale, della tipica impresa locale che ha il suo modello di gestione, il suo scopo è quello di generare il profitto, non l'utile. L'utile, ok, mi serve perché dopo devo andare in banca a chiedere finanziamento, ma il profitto mi serve a me perché ho una mia logica di arricchimento personale. Ecco, tutti questi elementi visti in una chiave di generatività, una chiave generativa di costruzione, di crescita, e viene argomentato nel capitolo appunto di Marco Morganti, che è il secondo capitolo poi del libro. Quindi noi dobbiamo dunque parlare di una funzione pubblica che viene esercitata non solo in senso burocratico e procedurale, ma sollecitando la partecipazione attiva. Mercati dove sempre più spesso si annida il valore sociale e ambientale come fattore di competitività, relazionata e incarnata da comunità leggere, che trovano in un utilizzo pragmatico nuovi sistemi sociotecnici una maggiore intenzionalità di esiti attesi. Se così stanno le cose, viene da chiedersi: come impatta tutto questo? Se impatta, tutto questo impatta. Riesce quindi ad avere e ad assumere una natura trasformativa che cambia le regole del gioco della politica, ma anche la forma mente stessa delle persone, e qui parliamo anche di imprenditori, ma anche di cittadini. La forma mente stessa delle persone e le strategie di impresa? La risposta non è ancora chiara purtroppo in questo momento, ma è prossima, nel senso che sarà il breve periodo a dire se l'innovazione sociale di questi ultimi decenni avrà un valore sistemico o sarà una cosa transitoria destinata, cioè, ad essere parcheggiata purtroppo in un qualche incubatore o in qualche ramo di azienda che non incide sul core business, il famoso tema della responsabilità sociale d'impresa. Alla fine è una cosa bella, si vede che l'impresa fa una cosa in più per il territorio in cui sta, però alla fine, possiamo poi dircelo, rischia di essere uno strumento di mero marketing promozionale, e faccio vedere quanto sono buono e bravo, e allora faccio vedere che in quel territorio io ho la mia impresa in Brianza, cosa ho fatto? Ho messo a posto tre aiuole, ci ho messo sopra la mia bella targa, che io come mia impresa curo le tre aiuole di quel territorio, tanto così quando passano davanti alla rotonda tutti leggono che la mia ditta ha messo a posto la viola, ma in realtà quanto è andato a incidere? È una cosa di una mera azione promozionale, e questo è un dramma, perché se io faccio una cosa con l'intenzione di generare una promozione di me stesso, che non è neanche sbagliato questo, ma quando mi limito solamente a questo, io non sto generando un impatto sociale in quel territorio. La mia azione è un'azione uguale a prima, in cui ci ho messo qualcosina in più per renderla un pochettino più carina. La risposta appunto che traspare anche da questo libro è quella legata al rafforzamento non solamente delle azioni dal basso, ma anche delle infrastrutture top down, orizzontalità e verticalità, che riguardano filiere, reti commerciali, ecosistemi di competenze e, non da ultimo, risorse di natura economica, sia donative, come già dicevamo prima, che finanziarie, allocate secondo modalità in grado di generare un ritorno sull'investimento, sia in senso stretto, sia rispetto a quel nuovo assetto socio-economico che ormai da troppo tempo si sta cercando di costruire. Una nota a margine di questo libro. Ha un grande pregio, che seppur è stato scritto da accademici e tecnici di materie molto specifiche, accademici e tecnici di lungo corso che questo mondo lo vivono, lo praticano proprio, diciamo come termine, lo vivono e lo praticano, sono impegnati attivamente sull'analisi, lo sviluppo, le generazioni di azioni. Ha un grande pregio questo libro, è un libro di un linguaggio accessibile, anche per un addetto ai lavori. Non c'è banalità, ma semplicità, che è la distinzione fondamentale che dobbiamo fare anche nel nostro agire. Fare per arrivare al sorpasso della forma economica attuale verso un'economia sempre più inclusiva e di impatto sociale. E per chiudere mi viene in mente, l'altro giorno mentre scrivo questa breve introduzione, mi viene in mente alcuni libri dei Giovanni, che mi mandava Andrea, leggi un po' prima di mandarli appunto a Walter per l'impaginazione e tutto. E uno dei suoi ultimi libri era Le piaghe della politica. In questo, in un passaggio, scriveva: certamente non attraverso un capitalismo compassionevole, semmai cercando laicamente un consenso etico tra culture, perché il destino non provvisorio degli uomini di oggi è quello di un meticciato che, lungi dal corrompere la sostanza e l'identità, sia in grado di espandere le qualità complessive della famiglia umana, capace cioè di elaborare un neopersonalismo solidale e laico, che consenta il passaggio dall'individualismo di mercato al personalismo comunitario, dalla solidarietà alla fratellanza, dalla laicità come contrapposizione alla laicità come collaborazione alla distinzione. Detto questo, io dico anche per questa pagina dico grazie di tutto a Giovanni e buon corso a tutti.